Bentornati minimalisti, mi siete mancati. La pausa si è protratta decisamente più a lungo del previsto e mi scuso. Vi avevo detto che avrei ricominciato il 18 settembre ed invece siamo al 9 ottobre. Il fatto è che la vita è una fregatura, bella e buona, e che mi ritrovo nel weekend a sbrigare le cose che non riesco a fare in settimana. Dico che è una fregatura. Perché ovviamente spendendo il 35% della nostra vita lavorando e bene o male un altro 35% della vita dormendo, rimane un 30% di tempo disponibile per poter vivere. Inoltre poi predico bene e razzolo male perché alla fine ci sono andato anche io in ferie. Differenza fondamentale però nel modo in cui le mie ferie si sono svolte, visto che mi hanno ospitato e ho avuto delle guide local di eccezione e ho avuto la solita fortuna di spendere praticamente poco o nulla per 2 intere settimane alle Canarie, in 2 isole diverse. Praticamente ho dovuto pagare solo i voli e poco altro. Mi sembra che le ferie, riprendendo l'ultimo episodio della scorsa stagione, siano per davvero una fregatura. Il fatto è che ho dovuto fare una tirata fino a settembre con un progetto impegnativo da seguire e sono praticamente arrivato sfatto. Sfatto alle ferie. Poi ti fai quelle 2 settimane di pausa, torni a casa ed è tutto come prima. L'obiettivo vero è di essere in ferie tutto l'anno, senza combinare una mazza tutto il giorno. O meglio, se avessi tempo a disposizione, lo investirei in realtà in mille attività diverse, soprattutto nello sport, praticando magari il tennis, il golf e andando molto più spesso a nuoto, e mi focalizzerei sulla nutrizione, sulla cucina, sull'ampliare la mia cultura e su creare dei contenuti di più alto livello. Invece facciamo delle vite super di corsa e corriamo tutto il giorno su e giù e devo già ringraziare Dio che non lavoro più a Milano. Fare pendolare tutti i giorni per andare da fuori Milano a Milano Centro credo sia una delle peggiori sventure che possono esistere. Come essere marchiati a fuoco dal demonio, una delle più grandi sfighe immaginabili. Ve ne parlo perché l'ho vissuta per un intero anno. Poi talmente cara Milano che non riesci a starci e quindi per avere un barlume di speranza devi andarci tutti i giorni a lavorare. E fai una vita di merda avanti e indietro, tra te, treni e metro e mille cazzi e poi ti siedi a bere un caffè ti costa 1,50 euro per una colazione poco ci manca che ci lasci 5 euro. Ora, ho sicuramente rinunciato al respiro più internazionale della grande città in favore della sonnolenza della provincia, ma la mia vita è migliorata e lo testimonia anche il fatto che la mia salute è decisamente migliorata. Erano anni che non stavo così bene fisicamente. Sicuramente anche il lavoro in sé è migliorato ed è diverso ed aiuta il rapporto quasi fraterno che ho con il mio capo, che oramai più un rapporto di amicizia piuttosto che un rapporto subordinato, comandante, schiavo, come in molti altri posti di lavoro. Alla fine posso arrivare all'ora che mi pare, fermarmi a pranzo quanto voglio, l'importante è farsi, diciamo, le 8 ore standard di lavoro. Ovviamente non è tutto oro quello che luccica, qualcuno di voi potrebbe anche esordire con un accontentati, Mike, però quello che davvero pesa è vivere una vita di routine. Perché alla fine il problema è quello. Devolvere la maggior parte del proprio tempo al lavoro. Che piaccia o no, a meno che non lo si fa con completa devozione, sempre di lavoro si tratta. Io farei volentieri altro. Bisogna anche sapere essere onesti con se stessi. Non fareste volentieri altro, avendone la possibilità, piuttosto che andare a lavoro. Questa possibilità bisogna crearsela, su quello non c'è alcun dubbio, perché nessuno vi farà vincere magicamente la lotteria e se puntate sul lotto per arricchirvi, forse fareste bene a guardare per pochi secondi delle statistiche per capire che probabilmente avreste più possibilità di essere uccisi da un fulmine o da uno squalo piuttosto che diventare ricchi con il gioco d'azzardo. Quella che è cresciuta in me, dopo le ferie, è una consapevolezza che oramai da diversi anni a questa parte, diciamo già dal primo Covid in poi, è presente nella mia testa, quando insomma ho abbracciato il minimalismo e che andando avanti negli anni e facendo più esperienze di vita, fortifico questa cosa. Smettere di lavorare è l'obiettivo unico ed ultimo della mia esistenza. Smettere Sono anche influenzato, devo ammetterlo, dai creator che frequento quotidianamente online, in primis Francesco Narmeni ed il suo canale YouTube Smettere di lavorare, che più di ogni altro incarna un esempio perfetto di abbandono della vita standard, a cui la maggior parte delle persone si dedica per passare una vita dove le scelte sono soppesate e valutate in maniera consapevole. Non è il consumo che regola le nostre vite, ma è la consapevolezza dell'uso delle risorse che abbiamo. Ora più che mai è tornata di moda, questo discorso di ridurre i consumi, no? Soltanto perché siamo di fronte all'apoteosi dell'assurdo, ovvero un'economia assolutamente antagonista alle nostre vite. Questa situazione è come una wake-up call, come dicono, nel mondo anglosassone. Le persone si sono accorte che forse consumare non ha più così tanto senso, visto i costi che ora bisogna sostenere per quei consumi. Eppure continuo a vedere persone nei centri commerciali, continuo a vedere le borse nelle mani delle persone, continuo a vedere le storie su Instagram di persone che consumano, sprecano, comprano in maniera indiscriminata. Il problema di base è che manca l'educazione finanziaria. Se ci pensate, ci vengono insegnate tante cose nel nostro percorso scolastico, eppure non ci viene mai insegnata la cosa in assoluto più importante, l'educazione finanziaria, cioè gestire i nostri soldi. Questo accade per tantissimi motivi, ma soprattutto per tre motivi principali. Il primo motivo è che chi ha creato e chi ha in mano l'organizzazione del sistema scolastico non vuole che le persone vengano educate finanziariamente, perché il sistema deve andare avanti così, con un mucchio di asini che consumano e un'elite di ricchi che governano o che vivono di rendita. Guarda caso, dove vanno i ricchi a scuola? Non nelle scuole pubbliche, ovviamente, ma in scuole private, dove questo gli viene insegnato. La seconda, gli insegnanti sono poveri e non hanno un'educazione finanziaria. Come possono delle persone povere e non educate finanziariamente educare le future generazioni riguardo al denaro? Non ne sono in grado, non riuscirebbero ad educare alcunché. Già il sistema educativo fa acqua da tutte le parti, con persone che hanno studiato gli argomenti che insegnano. Figuriamoci se davvero dovessero insegnare qualcosa che non conoscono del tutto. Terzo, il sistema educativo è basato sulla punizione per chi sbaglia. Si elogiano gli studenti con i voti alti, si puniscono gli studenti con i voti bassi. Un sistema basato sulla punizione finisce per creare delle persone insicure, che decideranno di non prendere mai dei rischi nella vita per paura di essere puniti. Alle persone normali non verrà mai in mente di rischiare, lasciare il lavoro, aprire un'azienda e diventare imprenditori, perché non vogliono assumersi i rischi delle loro scelte ed essere puniti per i loro sbagli. Non è davvero chiaro che sbagliando si impara, perché il sistema educativo impone l'opposto, non sbagliare. Le persone ricche poi hanno una mentalità da ricchi, quella che manca sostanzialmente ai poveri per poter diventare benestanti o anche semplicemente indipendenti dal sistema. I ricchi hanno ricevuto un'educazione da ricchi, sanno come gestire il denaro, sanno come pagare poche tasse, e non perché sono dei farabutti, ma perché la legge è scritta per favorire gli imprenditori e le persone ricche, perché sono loro a creare lavoro e ridistribuire la ricchezza nel resto del mondo. E questo è un dato di fatto. È assurdo come la maggior parte della gente abbia un astio nei confronti dei ricchi, gli stupidi slogan semplicisti come tassare i ricchi per risolvere i problemi del mondo, come se fossero i ricchi il problema e non i poveri. Chi consuma di più? I ricchi o i poveri? I poveri, ve lo garantisco. La base della ricchezza è un espediente chiamato cash flow. Robert Kiyosaki, un milionario americano, ha scritto decine di libri sull'argomento. Si può definire l'inventore della teoria del cash flow. I poveri hanno liabilities, cioè delle passività, mentre i ricchi hanno degli asset, ovvero dei possedimenti, e questi asset generano un passivo, questo famoso cash flow, letteralmente flusso di denaro. Il cash flow è definibile come un secondo stipendio, qualcosa che ogni mese o in un preciso periodo di tempo vi entra in tasca. Può essere di poco conto all'inizio, anche 50 euro al mese, per poi salire con il tempo. Se infine riuscite ad avere un cash flow più alto del vostro stipendio, potreste riuscire a non lavorare più in vita vostra. Sembra così complicato, però sappiate che io per esempio ho un cash flow ogni mese, ovviamente una quantità minuscola di cash flow, ma per farvi semplicemente capire che non è così complicato come sembra. Se mettessi della pubblicità in questo podcast, se mi ostinassi a fare più contenuti, potrei monetizzare, avere un cash flow anche da questo. Però questa è una scelta etica e ne riparleremo. Ad esempio, un buon modo può essere quello di avere delle proprietà in affitto, quindi metterle in affitto e generare un passivo. Non è il mio caso, è solo un esempio. Magari alcuni di voi hanno delle case vuote che potrebbero essere affittate. C'è un diffuso ed erroneo pensiero comune che ci fa pensare che la nostra casa sia un asset, mentre invece si tratta del peggior passivo possibile. Su questo argomento al momento mi fermo perché potrei andare avanti per ore e ore, data la vastità dell'argomento. Ci tornerò su questi argomenti in molteplici occasioni, sempre cercando di non annoiarvi e di toccare solamente la superficie senza andare troppo a fondo della questione. Se a voi sembra impossibile l'idea di vivere senza lavorare, non provateci nemmeno. È un consiglio. Vuol dire che avete la mentalità che la scuola ha costruito negli anni. Sono riusciti a formarvi come volevano, ovvero come dei perdenti, non nel senso negativo, ma nel senso che sbagliare non fa per voi, quindi ne trarreste più dolore che benefici. E va bene così. Continuate come state facendo. Il grosso problema ci sarà quando le nostre pensioni non arriveranno. E se pensate che stia parlando di aria fritta, andatevi a vedere i dati dell'INPS. Spendono più di quanto incassano e devono farsi prestare i soldi da papà Stato ogni anno. Mettiamoci poi il fatto che entro il 2050 ci sarà un lavoratore per ogni pensionato in Italia e la natalità è pressoché nulla e abbiamo una ricetta per il disastro. Rischiamo di lavorare tutta la vita per arrivare a 70 anni senza un soldo perché credevamo davvero che papà Stato ci avrebbe salvato e tutelato nel momento del bisogno, invece, puff, desaparecido. Basta guardare al caso inglese di questi giorni, la banca di Stato ha dovuto intervenire e stampare denaro per salvare il sistema pensionistico a un passo dal collasso. E sta succedendo la stessa cosa in America. Parliamo di Inghilterra e America, non parliamo di Botswana. Se a tutto voi questo sembra normale, questo probabilmente è fiato sprecato. Se invece vi sembra che il sistema abbia diversi problemi strutturali, benvenuti. Continuate a seguire il podcast perché ogni tanto si parlerà anche di questi argomenti noiosi ma fondamentali per le nostre vite. Io voglio darvi un'infarinatura generale. Concludo ringraziandovi per la vostra pazienza, per chi ancora mi segue dopo 40 episodi, per quelli che hanno la forza di ascoltarmi, hanno avuto la pazienza di aspettare nonostante i miei ritardi. Non voglio prendere questo podcast come un lavoro, l'ho già detto più volte. Parlo perché ho cose da dire. È il di giorno che non parlerò più, è perché probabilmente non avrò più nulla di interessante da dire e potrò finalmente tacere. Ma fino ad allora continuerò, con la cadenza più regolare possibile, a portarvi questi contenuti. Peraltro ho in mente di portarvi una sorpresa tra qualche mese, un episodio in coppia. Potrebbe non essere l'unico, stavo pensando di registrare anche qualche episodio in inglese. Vediamo come si evolve la cosa. Troppi spoiler, troppi spoiler. Non posso già dirvi tutto quanto. Se siete interessati a vivere una vita senza lavorare, vi lascio al canale di Francesco Narmenni, smettere di lavorare e vi consiglio i suoi libri. C'è una piccola nicchia di persone in Italia che è molto interessante da seguire sull'argomento. Vi saluto giovani, è bello ritornare. Mi mancava scrivere, mi mancava registrare i podcast. Un saluto dal minimalista. Ciao!